Allora, questo era solo prima che incominciamo lo studio vero e proprio, volevo farvi vedere una immagine. Chi è passato per casa mia già l'ha vista, questa immagine dal vero, perché questo simpaticissimo vaso pieno di piante è una di quelle che sono sul mio terrazzo, bellissimo, pieno di piante, molto invasivo, però è una delle grosse soddisfazioni che quando uno apre la finestra, pur abitando in un posto dove di terra non ce n'è, può guardare qualcosa di verde perché a me il verde piace. E quello che vedete sono una serie di piantine. La cosa divertente è che queste piantine le ho comprate tutte, ovviamente, perché quando erano tutte a 1 euro, no? Quelle piantine che comprate dai rivenditori, il più piccolo possibile, il cactus che costa meno, capito come si fa? Però con grande stupore ho capito che questo tipo di pianta in quel posto, in quell'angolo del terrazzo, stava bene e cresceva. Tant'è vero che quella che vedete come la più alta di tutte, addirittura è parte di una piantina che sta là sotto nascosta, che ha un'altra forma e che un giorno ha deciso che la sua forma non era più quella. Tant'è vero che la pianta madre, che è questa sotto, che è un po' l'ombra, voi non la vedete, no? Se un giorno ha deciso, cambio direzione, cresco diversa e divento un cactus. Va bene, l'ho preso, l'ho spostato. E ha cominciato a crescere. Visto che cresceva in continuazione e tutti gli anni continuava la sua crescita, nell'ultima stagione che è passata ho detto: ma io voglio fare una cosa, dice, voglio prendere e fare un segnettino perché secondo me io voglio ben vedere come cresce questa pianta. Così ci ho messo a fianco una cannuccia, ci ho legato il mio bel laccetto. Perché sapevo che questa pianta sarebbe cresciuta, ma volevo vedere nel corso del tempo, alla fine della stagione, quanto questa pianta sarebbe cresciuta. Ovviamente, come fanno tutti quelli un po' ansiosi come me, dopo i primi giorni che ho messo il laccetto, ogni giorno aprivo la finestra. Secondo giorno apro la finestra, terzo giorno apro la finestra, dice, beh, sarà oggi che c'è poco sole, sarà che cioè, oggi ha piovuto troppo. Dopo nel tempo la cosa è scemata, dopo i primi giorni ho capito che tanto se mi affacciavo tutti i giorni, per cui ho cominciato sempre un giorno più lontano a affacciarmi, alla fine nel pieno della stagione me ne sono addirittura dimenticato. La cosa divertente è che ovviamente a fine stagione, quando sono uscito fuori e l'ho guardata, mi sono accorto che in realtà la crescita c'era stata. E questa, cioè, è una soddisfazione, no? Dice, caspita, nonostante io non l'ho guardata, lei il suo lavoro bello l'ha fatto. Questa era solo una piccola lezione di come la dico io, si chiama terrazzologia, imparate, ma non è questo quello che ci interessa fondamentalmente, perché ovviamente quello che voglio condividere con voi viene da un posto più serio, viene dal libro di Giacomo. Giorgio, per favore, mi fai la cortesia, ci leggi Giacomo, capitolo 5, i versetti dal 7 all'11.
Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi. Fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso.
Prima di andare avanti voglio un attimino contestualizzare con voi questo brano che abbiamo letto e vi do alcune indicazioni su questo libro che probabilmente avete già sentito perché ne ha parlato tempo fa Aldo per chi se lo ricorda, ma per gli altri e anche per me stesso vi ripeto alcune indicazioni di questo libro. Il primo aspetto che caratterizza questo libro è che è indirizzato a dei credenti. Se voi leggete questa connotazione viene data già dal primo versetto di questo capitolo e non solo, nei versetti che abbiamo letto. Più volte avete notato la ripetizione della parola fratelli. Questo sta a indicare e ci dà un contesto e ci dà un modo di ragionare su quello che c'è scritto, sapendo a chi era stata indirizzata. Il secondo aspetto è come è stato scritto, che tipo di letteratura è stata utilizzata. Questo libro è stato scritto con letteratura sapienziale, cioè si riferisce a questioni difficili della vita e sulle preoccupazioni pratiche della vita quotidiana. Non solo, questo libro ha un tono autorevole, ce lo ricordava anche Aldo, utilizza molti imperativi nel suo modo di dire. E in generale questo libro è un libro di carattere pratico e abbastanza facile da comprendere. Ma detto questo, dobbiamo comprendere qual è lo scopo principale di questo libro. Lo scopo principale è quello di insegnare i doveri del discepolo cristiano e sollecitare il lettore ad essere un facitore. Questo termine facitore, per chi di voi ha avuto già la possibilità di leggere questo libro, è una delle parole che questo libro ci ripete. Nell'approcciarmi a questo libro ho avuto la possibilità di leggere un commento che adesso vi faccio vedere, che leggiamo insieme, di un credente che ha dedicato parecchio tempo a meditare su questo libro e che secondo me può essere, come lo è stato per me, di stimolo anche per voi. E lo leggiamo. Questo credente dice: quando la fede non porta all'amore e il dogma non ha un collegamento con la vita, quando i cristiani cedono alla tentazione di adagiarsi in una religione ecocentrica e si scordano dei bisogni sociali e materiali degli altri, quando negano con il loro modo di vivere il credo che professano e sembrano più ansiosi di essere amici del mondo che amici di Dio, allora questo libro ha qualcosa da dire particolarmente a loro. Vi condivido questo perché spero che dopo quello che il Signore ci dà di riflettere insieme, questo possa essere uno stimolo per voi durante la settimana o nel tempo che verrà, di dedicare del tempo comunque sia allo studio di uno dei libri che il Signore ci ha lasciato, che è degno sicuramente delle sue attenzioni. Fatto questo dovuto preambolo, ovviamente torniamo al testo che abbiamo letto e possiamo sicuramente individuare del testo che il tema principale che viene trattato è la pazienza. Viene ripetuta in molti versetti questo tipo di pazienza, e una delle cose che mi ha più edificato nel riflettere su questo libro è che normalmente quando ci approcciamo alla lettura in più versetti notiamo questo termine, tendiamo ad associargli un significato. Invece ho avuto il privilegio di dedicare del tempo a riflettere su questo termine e, guardando in giro e studiando, mi sono accorto che nei pochi versetti che abbiamo avuto la possibilità di leggere, in realtà questo termine indica due concetti diversi che vi faccio vedere. Il primo, nei versetti dal 7 al 10, quando viene indicato e viene scritto il termine pazienza, in realtà questo termine indica il controllo di sé che rende capace chi soffre di trattenersi dal rendere il pari e rivalersi. Tanto per connotarlo, i concetti contrari sono ira e vendetta. E questo è il primo aspetto. La cosa interessante è che se noi andiamo al versetto 11, questo stesso termine, pazienza, in realtà deriva da un'altra parola che ha un altro significato, cioè la determinazione ad affrontare una prova particolare o una sequenza di prove senza tirarsi indietro. Questo tema, quello della pazienza, ovviamente ci offre come primo spunto la riflessione sicuramente su quella che è la pazienza di Dio. Più volte avete sentito, e penso che l'avete anche letto per esperienza personale, di come il Signore nell'Antico Testamento abbia esercitato innumerevoli volte la sua pazienza nei confronti del popolo di Israele per come questo popolo si comportava. E ve ne ho riportato un esempio. In Neemia 9, il versetto 17, trovate scritto: hanno rifiutato di obbedire e non si sono ricordati delle meraviglie da te fatte in loro favore, e hanno irrigidito i loro colli, e nella loro ribellione si sono voluti dare un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di grande bontà, e non li hai abbandonati. Questo stesso tipo di pazienza che il Signore ha esercitato nei confronti del popolo di Israele la troviamo descritta anche in Matteo 18, quando troviamo la parabola del servo spietato, quello a cui tanto era stato perdonato che poco fa altrettanto nei confronti delle persone che gli stanno vicino. Questo ci dà una prospettiva particolare. Il Signore è quello che per primo ha perdonato, e perdonando questo servo gli ha dato l'occasione in realtà di vivere una vita in quel momento, quando in realtà non se la sarebbe dovuta meritare. E però con questa occasione di vita che gli ha dato, gli ha affidato anche una responsabilità, e cioè quella di esercitare pazienza nei confronti degli altri. Andiamo avanti, e tornando ai nostri versetti, possiamo sicuramente valutare insieme quello che è l'esempio dell'agricoltore, il primo versetto che leggevamo. Viene dato un esempio pratico, l'esempio di un agricoltore in rapporto a quello che viene definito come il frutto prezioso. Indubbiamente per un agricoltore in quel tempo, usa spesso immagini che venivano ben comprese dal popolo in quel tempo, sicuramente per un agricoltore l'attesa di quel frutto che sarebbe venuto da quel seme piantato, l'attesa delle piogge che lo bagnavano, fino all'attesa di quell'ultima pioggia che gli avrebbe permesso il raccolto, per lui era molto importante. Da quel raccolto ovviamente dipendeva il sostentamento della sua famiglia, la vita stessa. Israele, come vi dicevo, comprendeva molto bene questo. Vi leggo in Deuteronomio, al capitolo 11, i versetti 13 e 14. Troviamo scritto: «Se ubbidite diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi do, amando il Signore, il vostro Dio, servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima, io darò al vostro paese la pioggia nella stagione giusta, la pioggia d'autunno e di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio». Questa immagine ancora oggi ha anche per noi un valore particolare. Cercavo nella mente di fare un paragone di un qualcosa che avesse lo stesso tipo di significato, suscitasse lo stesso tipo di valore in noi oggi, perché probabilmente, sicuramente, a parte qualcuno di voi che c'ha la campagna, non riusciamo ad avere la stessa sensazione a prima pelle che poteva avere il popolo di Israele quando gli veniva fatto questo paragone. Ma sinceramente non ho trovato dei paragoni, ma molto sinceramente non sono validi quanto quello che il Signore ha scritto, per un motivo semplice: perché lui ha usato dei paragoni che spesso fanno rapporto a quella che era la vita del tempo e soprattutto a cose naturali. E queste cose naturali, come la semplicità, per quanto può sembrare sciocca, di un seme piantato che con la pioggia alla fine dà il suo frutto, altro non è che una dimostrazione di come la natura, che in realtà è la stessa che il Signore ha creato, abbia la sua perfezione. Per cui penso che ancora per noi oggi possa essere valido questo tipo di esempio. E parlando di quella preziosità che questo versetto descrive, mi è venuto in mente che nel Nuovo Testamento c'è un altro versetto che parla di prezioso. Questo versetto ce lo legge molto spesso Tonino, che adesso è concentrato, Caprini, in Prima Pietro, il versetto 1, al capitolo 19, dove parla di cosa? Parla del prezioso sangue di Cristo, no? E parlando di questo prezioso sangue, poco dopo dice che noi siamo stati rigenerati da un seme incorruttibile. Quindi, tanto bene, se vogliamo dire forse per caso, utilizza, e ho trovato un riscontro in quello che leggevo nel libro di Giacomo, che utilizza un'altra volta l'associazione di un qualcosa di prezioso a un seme, alla figura di un seme corruttibile a confronto di un seme, quello che invece il Signore ci ha lasciato, che è un seme incorruttibile. Questo seme che in realtà ha germogliato nella mia vita, e so che ha germogliato anche nella vita di tutti quelli che hanno accettato il Signore. Dopo la venuta della prima pioggia, quello che il Signore Gesù ha fatto con il suo ministero durante il suo essere qui in terra e che è finito con la sua ascensione, dopo quella prima pioggia, questo ci ha dato la possibilità di vedere anche nelle nostre vite un seme germogliato. Ma sappiamo benissimo che anche per noi questo seme alla fine porterà un frutto. La cosa interessante che vorrei valutare con voi insieme stamattina qual è? È esattamente quello che sta in mezzo fra le due piogge, perché fra le due piogge in realtà c'è uno spazio, un tempo che è di attesa, più o meno agitata, più o meno desiderosa. Dipende se siete dei contadini che dovranno vivere sicuramente di quel frutto o se siete dei contadini che già hanno i soldi anche se il frutto non nasce. Però tra la prima e la seconda pioggia cosa succede? Tra la prima e la seconda pioggia oggi per noi c'è una gara. Questo cosa implica? Che per questo tempo in cui siamo ancora noi oggi e per affrontare questo tipo di percorso che abbiamo avanti abbiamo bisogno di alcune qualità. Noi oggi stiamo riflettendo su una, che è la pazienza. Il primo aspetto che abbiamo visto insieme che ci serve tra queste due piogge della pazienza, la prima qualità, è il controllo di noi che ci rende capaci, nella sofferenza, di trattenerci dal rendere il pari e di rivalerci. questo versetto che è stato scritto nel libro di Giacomo, se voi andate pochi versetti sopra a leggere poco prima quello che era successo e di cosa si lamentava, altro non è che quello che più volte trovate descritto nella Bibbia, che succede ancora oggi. Cioè noi credenti che ci guardiamo intorno e valutiamo, dici, caspita, ma quello si sta comportando male, eppure prospera. Caspita, quello si sta comportando male nei confronti del fratello. Nella scrittura troviamo il fatto che veniva contestato che persone si arricchivano a fronte dei poveri che gli stavano sotto. È lo stesso che succede oggi. Persone che tendono a scavallare tranquillamente le altre che gli stanno sotto, persone che rubano, persone che fanno sotterfugi. Eppure sembra che non ricevano la giusta punizione. Questo significa che noi dobbiamo essere in grado di pazientare, rinunciando alle rinunce, per sviluppare in realtà quella che può sembrare la nostra giustizia. Nonostante questa, che è una bellissima dichiarazione da fare, dobbiamo ammettere che come persone, spesso e volentieri, può capitare a tutti di noi, possiamo pensare che il tempo che il Signore ha lasciato forse è un po' troppo lungo, le cose che stanno succedendo forse sono bisognose di correzione. Così proprio non va bene. Forse è caso che noi in qualche maniera cerchiamo di aggiustare questo senza pensare che in realtà il Signore ci ha appena esortato a aspettare la seconda pioggia. Forse ci stiamo dimenticando della promessa che il Signore ha fatto. Non vi è mai capitato di tornare da casa, tornare a casa a fronte di una giornata dove le cose forse sono andate storte perché avete notato qualcuno che al lavoro vi è passato sopra e non ha avuto la giusta punizione? Non siete mai tornati a casa da una giornata di scuola dove quel professore benemerito che ha studiato all'università, comunque sia, si è comportato in maniera scorretta con voi e vi ha dato un voto che... perché gli girava. Dipende se siete simpatici o meno. Ci sono professori che anche se studiate o non studiate vi danno 4, altri che vi danno 8, però tornate a casa. E in effetti la valutazione la facciamo tutti. La forza che abbiamo noi credenti in realtà però di esercitare questa pazienza è in funzione di quanto siamo disposti a sottometterci allo Spirito Santo. Vi dico questo perché Galati 5:22 lo conoscete tutti a memoria, giusto? E cosa viene detto della pazienza? La pazienza è uno dei frutti che lo Spirito Santo ha. Noi nel momento in cui abbiamo lasciato germogliare questo seme nelle nostre vite abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, è quello che ci aiuta a esercitare questo tipo di pazienza. La pazienza che viene indicata in quel versetto, la Diodati la traduce come lentezza all'ira, così vi è ancora più chiaro. Il nostro modello di sopportazione, così come doveva esserlo per il popolo di Israele, lo può essere ancora per noi oggi, i profeti. Questo ci viene detto in quel versetto che abbiamo letto. I profeti che erano quelli che avevano ricevuto dal Signore il compito di portare un messaggio di redenzione al popolo di Israele, erano quelli che in realtà vedevano per primi il messaggio del Signore calpestato in molte occasioni, e in tante altre occasioni hanno visto la ritorsione materiale nei loro confronti. Per chi di voi non ha forse ben chiaro e non si ricorda di primo acchito cosa hanno subito i profeti, nei vari racconti che ci sono del Vecchio Testamento, potete leggere Ebrei 11, no? Alcuni furono messi a morte, altri lapidati. E questo è un grande esempio di rinuncia di giustizia fatta da soli che hanno esercitato i profeti. Loro hanno saputo sicuramente dare al Signore la giusta posizione. Sapevano che il Signore era il giusto giudice e che nel momento opportuno il Signore avrebbe fatto giustizia. Hanno saputo riconoscere in quel momento qual era il loro compito. Il loro compito era riportare il messaggio del Signore. Nel Nuovo Testamento ovviamente questo esempio lo portano anche gli apostoli. In Matteo 5, i versetti dall'11 al 12, possiamo leggere: «Beati voi quando vi insultano e vi perseguitano, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti prima di voi, i profeti che sono stati prima di voi». Rallegratevi e giubilate. Non è forse l'atteggiamento che ho io quando torno a casa? perché penso che la situazione non è stata consona come dico io, ma forse era caso che l'addrizzavo. Fatico, però è quello a cui il Signore ci sta chiamando. E l'altra domanda che mi facevo era, ma non siamo chiamati anche noi oggi in realtà a essere testimoni? Perché dovevano rallegrarsi e giubilarsi solo in questo caso gli apostoli, quando in realtà lo stesso tipo di mandato che avevano i profeti in quel momento e che il Signore ha dato dopo agli apostoli, ma non è lo stesso che ha rivolto a ognuno di noi oggi? Io penso di sì. La seconda caratteristica, sempre riferita alla pazienza che ci serve fra le due piogge, è questa, cioè la determinazione ad affrontare una particolare prova o sequenza di prove senza tirarsi indietro. Io lo faccio, ma non c'è bisogno. Chi è il più grande esponente? Mazza, tutti svegli. Il più grande esponente è? Grazie. Perché è Giobbe? Giobbe, una delle cose che lo hanno caratterizzato nella pazienza che ha esercitato nel suo percorso, non è tanto riferita al pieno controllo di se stesso che ha avuto in quelle situazioni, ma l'aspetto principale indubbiamente è il fatto che lui, a fronte di tutto ciò che ha subito, alla fine non si è tirato indietro. Giobbe non ha perso la sua fede. Se questo non bastasse, il Signore ci ha dato anche altro su cui riflettere, sempre riferito a Giobbe. Lo trovate scritto in questo versetto, al capitolo 42 del libro di Giobbe, il versetto 5. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora ho l'occhio mio ti ha visto. Cosa significa? Significa che Giobbe ha potuto ringraziare il Signore, ovviamente, a fronte di quello che ha scritto. Perché? Perché se prima il suo orecchio l'aveva sentito, attraverso quello che ha passato, senza tirarsi indietro, lui l'ha visto. E questo è assolutamente un qualcosa di impagabile, un qualcosa che però il Signore ha lasciato anche per noi oggi. Vi ricordate la terrazzologia che guardavamo all'inizio? Qual è la cosa che vi ho detto che era interessante, no? Conoscendomi. È il fatto che se noi ci concentriamo troppo sul particolare, in questo caso, perdete di vista l'insieme. Perdendo di vista quello che è l'insieme, noi perdiamo di vista anche quello che è l'obiettivo. E qual è l'aspetto principale? Uno degli aspetti, l'aspetto principale di quello che il Signore ci sta forse ricordando questa mattina scritto nel libro di Giacomo. L'aspetto principale che sta scritto fra le due piogge di cui leggevamo in realtà era un po' più lontano e a volte fatichiamo a metterla a fuoco. L'aspetto principale è l'arrivo. L'aspetto principale è tenere ben presente nelle nostre menti in realtà qual è l'obiettivo principale. Nell'esempio che il Signore ci ha lasciato scritto, che leggevamo nel versetto 7, l'obiettivo principale era quello di raccogliere il frutto al termine della seconda pioggia. Ciò significa saper aspettare all'interno delle due piogge, avendo ben presente quell'obiettivo. Avete sentito stamattina diverse volte parlare di speranza da alcuni di voi nelle preghiere, nei canti. Me l'ero preso, fortuna che me lo so tirato su. 649. Siamo figli della tua promessa, fissi gli occhi su Gesù il Signore, fino a quando questa gara finirà, per fede noi cammineremo. Questo è l'obiettivo finale. L'obiettivo finale che ci deve spronare, l'obiettivo finale che serve a noi oggi come punto di riferimento, perché se noi in realtà non fissiamo questo obiettivo, non riusciremo ad essere pazienti oggi. Quel seme che ha germogliato nelle nostre vite, quel seme che dopo la prima pioggia è cresciuto, in realtà ha bisogno dell'ultima pioggia per portare il suo frutto meraviglioso. Ma questa pioggia arriverà solo col ritorno del Signore. È per questo che noi oggi dobbiamo avere pazienza. Noi dobbiamo avere ben presente questo obiettivo finale, perché solo avendo ben presente quello che sarà la grandezza di questo frutto, allora riusciremo a esercitare quella pazienza che ci aiuta a essere in grado di non rendere il male per male, di rinunciare alla nostra vendetta in questo momento. Solo avendo ben presente questo obiettivo, noi saremo in grado di esercitare la nostra pazienza nella sopportazione della prova, delle molteplici prove, senza perdere la nostra fede. Giacomo è un libro molto pratico e quello che ha espresso in questi concetti in maniera pratica, con delle immagini pratiche, guarda caso l'ho ritrovato quasi identico in questi versetti, nel libro degli Ebrei, che vi lascio come riflessione al termine di questo discorso, perché altro non fanno che ripetere in maniera diversa il concetto che abbiamo visto, che è rivolto a tutti noi, perché come era rivolta al popolo di Israele, ve l'ho detto, questa è rivolta anche a noi oggi. Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, il nostro obiettivo. Ancora per un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà, e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Preghiamo.